Non so se avete visto la locandina di oggi, le reazioni contrastanti della grazia, e questo è un titolo, non è un titolo casuale, perché oggi vedremo in che modo la grazia divide, in che modo la grazia divide. In Romani 1,16 Paolo descrive il Vangelo come la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La parola greca tradotta come potenza è dunamis, e questa parola in inglese significa dinamite. Significa dinamite, si riferisce proprio alla trasformazione positiva, positivamente anche drammatica, per tutti coloro che credono e che accolgono il Vangelo. Ma quando il Vangelo è predicato con forza e convinzione, i risultati possono anche essere negativamente esplosivi, non sempre positivi, perché il Vangelo scuote e mette a confronto i peccatori prima con la legge di Dio, poi con il giudizio, poi con la grazia di Dio in Cristo. E perciò da un simile specchio, da un simile confronto, la denuncia della colpa, della vergogna, della rovina, insieme all'offerta della grazia, richiedono sempre una risposta. Perché come peccatori indifesi quali siamo, ci spoglia delle nostre pretese, delle nostre aspirazioni anche ipocrite. E questo spogliamento spesso fa infuriare chi rifiuta il messaggio. Dal primo predicatore del Nuovo Testamento, alle folle di Pietro, alle folle di Stefano, è stato così, e per Paolo non è stato diverso dagli altri. La volta precedente abbiamo visto, se ci ricordiamo, il messaggio evangelistico di Paolo all'interno di una sinagoga. Lui brevemente, per ritornare nel nostro contesto, arriva ad Antiochia di Pisidia. In una giornata di sabato entra nella sinagoga insieme a Barnaba, e abbiamo visto che in questa assemblea, come era solito fare, si dava la parola agli ospiti ebrei. Ci dice il versetto 15 del capitolo 13 di Atti che se avevano una parola di esortazione da rivolgere al popolo, e come avevamo visto, Paolo non si lascia sfuggire l'opportunità e parte un po' da lontano e presenta Gesù come il culmine della storia della redenzione dell'umanità, mostrando la continua cura di Dio per Israele nonostante le ribellioni di Israele, e presenta Cristo come la massima cura. La massima cura, stamattina abbiamo sentito che Dio è amore, la massima espressione dell'amore, questo culmine di questa cura per loro. Poi presenta Gesù come anche l'adempimento delle profezie di Dio riguardo al Messia, e cita innanzitutto la promessa secondo cui Gesù sarebbe stato preceduto da qualcuno. Perciò parla di Giovanni Battista come l'adempimento delle profezie di Isaia riguardo al precursore di Gesù, e poi ribadisce le promesse riguardo al Messia, che in lui sarebbero state realizzate quelle benedizioni, quelle promesse che erano state fatte a Davide. E dalla prova più importante che Gesù è il Messia, quella, se ci ricordiamo, della resurrezione. Il Messia, l'unto, non avrebbe subito la decomposizione. E quindi Paolo arriva al nocciolo della questione, dal versetto 38 al 41, e presenta Gesù come il giustificatore dei peccatori. Al versetto 40 Paolo dice: guardate dunque, c'è un dunque, c'è una conclusione. La buona notizia è che in Cristo chiunque crede riceve il perdono dei peccati, ma nella stessa conclusione Paolo avverte: se rifiuti questo messaggio, quello che ti aspetta sarà drammatico per l'eternità. E cita al versetto 41 una situazione di Israele quando fu annunciata a loro la deportazione da parte di Abacuc, e Israele si beffò di questa profezia. E quindi Paolo li avverte di non essere schernitori di Dio come lo era stata quella generazione precedente. E la traduzione esatta di schernitori vuol dire qualcuno che disprezza, qualcuno che ha disprezzo per qualcosa. Rifiutare l'opera di Dio in Cristo si colloca in questa categoria. Paolo perciò termina il suo messaggio e siamo arrivati qui, in questo punto, e oggi vogliamo partire da questo punto e leggere i versetti successivi a questa profezia, a questa conclusione di Paolo, che ci parleranno di quale fu la reazione dell'uditorio al messaggio della grazia. Perciò leggiamo i versetti da 41 a 52, che dicono così: «Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose sabato seguente. Dopo che la riunione si fu sciolta, molti giudei e proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li convincevano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola del Signore, ma i giudei vedendo la folla furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola del Signore e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei istigarono le donne pie, ragguardevoli e i notabili della città, scatenarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo». È un brano, quello che stiamo per vedere, molto profondo, è un brano molto ricco, sia a livello teologico che a livello anche dottrinale. Vediamo subito che è molto interessante che il versetto 41 termina, come avevamo detto, con l'ammonimento di Paolo, sembra che gli spinga l'uditorio a prendere una decisione, mentre il versetto 42 sembra che salti qualcosa, sembra come se non ci sia stata nessuna reazione, perché se ne vanno via dalla riunione tranquillamente. In realtà la reazione ci fu, e come se ci fu, non fu una reazione immediata di accettare o rifiutare Cristo, ma la parola di Dio aveva raggiunto il suo scopo e stava agendo come un bruco dentro ognuno di loro, perché non so se ci avete fatto caso, ma Luca qui ci presenta delle risposte dirette e indirette dell'uditorio. E ci sono tre risposte, e alla fine ci sono solo due reazioni contrastanti al messaggio di grazia ricevuto. Troviamo infatti, se volete scrivere, una risposta ai versetti 42 e 44 apparentemente positiva. Poi nei versetti 45 e 47 abbiamo una risposta negativa. Nei versetti 48 e 49 abbiamo una risposta veramente positiva, non apparentemente, e infine le reazioni definitive e contrastanti dell'uditorio. Vediamo intanto la prima risposta iniziale. Questa risposta è apparentemente positiva perché fu una risposta favorevole inizialmente, ma quell'atteggiamento sarebbe presto cambiato per gran parte dell'uditorio. Vediamo perché è una risposta positiva. Il primo aspetto positivo è che furono colpiti. Il versetto 42 ci dice che questi, incuriositi di quello che avevano udito, mentre Paolo e Barnaba uscivano, il popolo continuava a pregarli. La traduzione migliore è a supplicarli che quelle cose potessero essere dette loro il sabato successivo. La predicazione quindi dinamica e potente di Paolo sul Messia aveva suscitato il loro interesse, volevano saperne di più, Il suo messaggio, partito proprio come avevamo detto prima dall'Antico Testamento, la scelta sovrana di Dio, la cura di Israele, poi aveva fatto riferimento al più grande re di Israele, a Davide, poi ai profeti, e quindi non c'era nulla di discutibile nel messaggio predicato da Paolo, tranne una cosa, che aveva nominato Gesù di Nazaret, il Messia. Anche se non erano convinti di questa verità, gli abitanti di Antiochia, almeno in questo momento, non manifestarono una opposizione, una violenta opposizione come l'avevamo vista a Gerusalemme, ma Paolo aveva suscitato interesse in loro. E suscitare interesse è una buona caratteristica. Sapete che significa quando un predicatore suscita interesse? La capacità di suscitare interesse, sia da un predicatore, sia anche quando nella nostra vita quotidiana annunciamo il Vangelo, vuol dire che è un segno distintivo di un buon predicatore. In Atti 17, Paolo continuò a dimostrare questa capacità, lo vedremo quando ci arriveremo, vedremo che Paolo entra in una sinagoga a Berea e, parlando in questa sinagoga, suscitò talmente un interesse a quei giudei bereani che questi volevano andare nell'Antico Testamento a verificare se quello che stava dicendo Paolo era vero o no. Quindi Paolo aveva questo dono e lui riusciva ad arrivare all'uditorio in un modo veramente che li incuriosiva a fare domande. E anche oggi, quando qualcuno viene esposto alla predicazione, viene affascinato dalla predicazione, vuol dire che il predicatore ha raggiunto il suo scopo, è stato un buon predicatore. E anche oggi magari qualcuno che viene esposto al Vangelo magari ha domande da fare, è incuriosito, ma magari a volte è già successo che non si fida neanche a fare domande, e quindi anche oggi ci può essere un buon ci può essere questo segno distintivo. Tuttavia, non basta soltanto essere incuriositi dalla parola di Dio, ma ritardare la risposta su Gesù Cristo è molto pericoloso. Cito solo un versetto prima di andare avanti, il 2 Corinzi 6,2. Paolo dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Quando ti trovi di fronte al messaggio di salvezza, ritardarlo può essere pericoloso, perché quel giorno può passare e tutto si ferma. Il secondo aspetto apparentemente positivo è che erano molto interessati. Versetto 43, prima parte, dice: dopo che la riunione si fu sciolta, molti giudei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba. Alcuni furono talmente toccati dal messaggio predicato da Paolo che non potevano più aspettare il sabato successivo. Pensate veramente quanto erano interessati. Quindi di conseguenza, qui Luca ci specifica e dice: non pochi di loro, ma molti di loro. Se vogliamo immaginare, noi siamo abituati a pensare magari 2 o 3 persone seguono Paolo e Barnaba, ma qui c'è una folla che gli va dietro, proprio che li segue. E tra questi ci sono inclusi sia gli ebrei, che dice qua i proseliti pii. La volta scorsa avevamo parlato dei timorati di Dio, qui adesso Luca ci parla dei proseliti pii, e questi ultimi erano più dei timorati di Dio, perché i timorati di Dio erano dei simpatizzanti, gli piaceva questo Dio di Israele, quindi si erano attaccati a questo Dio. Invece i proseliti pii erano gentili che non solo erano attirati da Dio, ma addirittura copiavano, erano diventati degli ebrei, si erano fatti anche circoncidere per restare in mezzo ai giudei. E quindi tanti religiosi in questo momento seguono Paolo e Barnaba fuori dalla sinagoga. Sicuramente la loro apertura al messaggio di grazia, il desiderio di una maggiore conoscenza sono segnali molto incoraggianti anche per Paolo e Barnaba. Pensate Che bello qualcuno quando oggi è esposto alla parola, stamattina parlavamo con Davide, qualcuno vuole saperne di più, è incuriosito, quanto ci incoraggia quando qualcuno è affascinato ed attratto dalla parola di Dio. Mi ricordo anch'io quando prime volte ho ascoltato Davide, quante domande gli facevo, volevo capire di più, volevo saperne molto di più e pensate. Quindi in qualche maniera i miei occhi puntavano lui. Pensate a che responsabilità abbiamo in questo senso, come credenti. Tante persone intorno a noi, magari sono venuti qua a culto, magari sono venuti qui a culto, e forse sono rimaste anche impressionate del messaggio e non hanno il coraggio di ammetterlo. Tante volte può succedere che non ci si seguiranno fisicamente, però. Come è successo con Paolo e Barnaba, ma sapete come ci seguiranno? Con gli occhi, seguiranno quello che facciamo fuori, seguiranno il nostro comportamento di fuori, avremo i loro occhi su di noi anche se noi non siamo consapevoli di averli. Quando qualcuno viene qui e ci guarda, prima non ci conosce, poi ci conosce e ci osserva. Pensate poi se ci seguissero veramente in senso fisico, come hanno fatto qui con Paolo e Barnaba, dove li porteremmo e cosa gli diremmo? Forse non sapremmo cosa dirgli se qualcuno viene di qua e ci inizia a seguire fuori. Dico forse, ma Paolo e Barnaba avevano che dirgli e sapete perché avevano qualcosa da dirgli? È come si usa dire oggi sul mio lavoro. Erano sul pezzo, erano sul pezzo, erano concentrati e attenti ai bisogni spirituali di quelle persone. Solo se si è sul pezzo ai bisogni spirituali puoi avere qualcosa da dire a queste persone. Noi siamo sul pezzo quando siamo fuori di qui. O abbiamo i nostri spazi della giornata dove qua adesso mi dedico al Signore, qua tutto per me. Dobbiamo essere sul pezzo. Il terzo aspetto positivo, apparente, è che erano professanti. Dice qua, i quali parlando loro li convincevano a perseverare nella grazia di Dio. Qui si sta parlando già di grazia. Li convincevano a perseverare, a camminare nella grazia. Questo ci fa capire, ci fa dedurre che questi abbiano professato di credere a quello che Paolo aveva detto, quindi avevano capito e accettato il Vangelo, sempre apparentemente, e Paolo gli dice di perseverare, perché e perseverare significa continuare a fare qualcosa, quindi loro avevano iniziato a camminare nella grazia, quindi vediamo che continuano Paolo e Barnaba a parlare, dice che li convincevano. Sapete cosa significa convincere qualcuno? Io penso di sì, però ho voluto vederlo su un dizionario e significa rendere qualcuno sicuro, certo di qualcosa con l'evidenza delle prove o la validità degli argomenti trattati. E per chi riceve, quindi in forma riflessiva, questo verbo significa acquisire certezza di qualcosa su cui in precedenza si avevano dubbi. Quindi Paolo continuava insieme a Barnaba e non fu immediatamente chiaro se la fede di questi ascoltatori fosse genuina. Avevano bisogno di convalidare la loro fede continuando nella grazia del Signore, quindi non più camminando secondo l'ubbidienza alla legge, opere, ma tutt'altro, perseverare nella grazia. E questo è un aspetto molto importante anche per noi. Sì, perché la cosa, e lo diciamo spesso, a cui si dà poca importanza oggi nel mondo evangelico, è che basta fare una preghiera, basta professare di credere in Gesù Cristo e questo è sufficiente per essere salvati. Sbagliato. Sapete da cosa si può riconoscere se una persona è salva? Dalla perseveranza. Dalla perseveranza non è una prova al 100%. Che uno può perseverare, ma alla fine non è un credente, ma la perseveranza è un grande segnale di fede salvifica. Giovanni scrive, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Prima Giovanni 2,19, quindi qualcuno che ha fatto professione di fede era in mezzo al popolo di Dio, ma poi è uscito dal popolo di Dio. Anche Gesù sottolineò la perseveranza come segno di una vera fede salvifica, dice in Giovanni 8,31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Ancora in Giovanni 15, dal versetto 4, Gesù dice: dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Perseverare nella grazia indica quindi non solo frequentare una chiesa, ma significa essere unito a Cristo, essere unito alla vite, altrimenti nel profondo, quindi ubbidire. In Colossesi 1, ancora 22-23, Paolo scrive: ora che egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. La chiave della frase è se davvero, quindi se appunto continui a perseverare. Il difetto più grande dell'evangelizzazione di oggi, come ho detto prima, è la fiducia nell'assicurazione di una preghiera come un sigillo. Il sigillo è questo: hai fatto la preghiera, hai fatto la preghiera, hai riposto la tua fede in Cristo, e allora sei a posto, allora sei a posto, sei salvo. Questa è una salvezza psicologica ed è falsa, perché se veramente hai creduto in Lui non puoi non perseverare fino alla fine, non puoi stare fuori da una chiesa, non puoi non andare avanti nel piano della grazia. Ogni tanto, anche per noi, fa bene mettere in dubbio la nostra salvezza, se veramente noi stiamo camminando e perseverando nella grazia di Dio, o se veniamo qua la domenica, il martedì o il giovedì. Perseverare nella grazia significa ubbidire a quello che il Signore ci dice di fare, ubbidire alla sua parola. La tentazione che avrebbero affrontata questi, in questo momento, questi seguaci che stavano andando dietro Paolo e Barnaba, era ricadere nel legalismo. Molti di questi, che vedremo a breve, erano sì intellettualmente convinti che il Vangelo fosse autentico, ma si fermarono lì prima di abbracciare la fede, perché erano troppo abituati ai rituali della legge e a fare quello che il sistema opere e rettitudine richiedeva. Quindi hanno ceduto più alle pressioni, diciamo, culturali, sociali, e hanno preferito abbandonare il messaggio della grazia piuttosto che le loro opere morte. Ricordate in quale territorio ci troviamo qui in questo brano? L'ho detto la volta scorsa, ci troviamo in Galazia, ci troviamo nel territorio della Galazia, e più avanti, come abbiamo studiato qualche anno fa, l'abbiamo studiato per anni, la lettera ai Galati, se vi ricordate, Paolo rivolse a questi Galati che facevano parte, che cercavano di essere giustificati osservando la legge, cito solo un versetto, ce ne sono tanti in Galati, Galati 5,4 dice: voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. I Galati quindi, non solo in questo momento, ma hanno avuto bisogno anche dopo che Paolo continuasse a incoraggiarli a camminare nella grazia anche dopo. Quanto Atti è importante per farci capire anche meglio le epistole, in come si intrecciano quello che leggiamo nelle epistole. Infine, l'ultimo aspetto positivo apparente per il momento è che erano, diciamo, presenti. Versetto 44 infatti ci dice che il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola del Signore. Può capitare che qualcuno venga a culto, venga una domenica, sembra interessato alla predicazione e poi sparisce, non viene più, è successo. Questi invece mostrano un interesse più concreto. Guardiamo cosa sta succedendo in questa città. Luca ci mostra un particolare molto importante. Ci dice che quasi tutta la città si radunò nella sinagoga. Caspita, qui si è sparsa la voce. Qui si è sparsa la voce, non solo gli ebrei, ma anche tutti i gentili, o quasi tutti, di quella città. Pensate quanto ha entusiasmato l'ascolto della parola di Dio del sabato precedente. L'entusiasmo fu talmente contagioso da incuriosire quasi tutta la città ad ascoltare la parola del Signore. Dice qua, la parola del Signore. È interessante che Luca non scrive che si radunarono per ascoltare la parola di Paolo, di Barnaba, ma per udire la parola del Signore. E questo ci spinge a considerare almeno due aspetti. Da un lato, non erano solo incuriositi, non erano lì per andare ad ascoltare chissà che cosa, ma erano lì per ascoltare, soprattutto i gentili, c'è scritto, la parola del Signore, per udire la parola del Signore. Da un altro lato, il fatto che Luca dica che erano lì per udire la parola del Signore, non quella di Paolo o Barnaba, sottolinea che Dio usa dei portavoce umani per portare la sua parola. E noi tante volte diciamo di credere in questo principio, diciamo di credere. Questo è quello che succede anche qui in questo momento. Quando io, Davide o chiunque predica la parola del Signore fedelmente alla parola del Signore, non sta parlando l'uomo, sta parlando il Signore. Sta parlando il Signore e quello che ci dice la parola, lo dice il Signore. Se invece consideriamo l'uomo, troverete per forza di cose qualcosa per non ubbidire guardando la mia vita. Ma se quello che io dico rispecchia la parola di Dio, non sono io che lo dico, lo dice la parola di Dio. Quindi se non lo facciamo, non stiamo ubbidendo a Dio, non a degli uomini. Guardate quante volte viene citata la parola del Signore in questi versetti, al versetto 44, al 46, al 48, al 49. E questo è proprio un aspetto importante che una chiesa sana deve riconoscere. Deve riconoscere. Quindi Dio, non ci sono scuse. Quando quello che viene detto conforme alla parola non viene ubbidito, non ci sono scuse. Uno sta disubbidendo, ribellandosi a quello che Dio dice. Ora, da qui in avanti non troviamo più una risposta apparente, ma troviamo una risposta vera e propria e mista. C'è una risposta negativa e una positiva. E c'è una netta spaccatura. Negativa per la maggior parte dei giudei e positiva da parte dei gentili. Vediamo la risposta negativa dal versetto 45 al 47. Ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia. E bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete, non vi ritenete degni della vita eterna, ecco che ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Come abbiamo letto, quando i giudei vedono questa folla che arriva, furono pieni di invidia. Sapete cos'è l'invidia? Penso di sì. Però anche qui sono andato a vedere su un dizionario per avere un po' le idee più chiare. Invidia è un malanimo provocato dalla constatazione dell'altrui prosperità, dal benessere e dalla soddisfazione di qualcun altro. Si può tradurre anche come gelosia, significa crepare d'invidia. Dal sabato precedente a questo sabato, cos'è che ha scatenato questo sentimento in questi giudei? Qual è l'elemento scatenante di questa forte invidia? Sapete cos'è stato? Il pregiudizio. Il pregiudizio. Non accettavano il fatto che la salvezza fosse resa possibile, disponibile sia agli ebrei che ai gentili. La folla, anche se non c'è scritto, era la folla dei gentili, perché gli ebrei andavano sempre alla sinagoga. La folla dei gentili, che potesse ricevere la grazia, li mandò su tutte le furie. Questo atteggiamento sbagliato fu lo stesso atteggiamento di un altro della scrittura. Vi ricordate di chi sto parlando? Dell'Antico Testamento? Del profeta Giona, vi ricordate? Giona, quando fu mandato a predicare ai gentili a Ninive, fuggì nella direzione opposta, perché temeva che si pentissero e si rivolgessero a Dio. E quando la città si pentì, vi ricordate cosa fece Giona? Era così arrabbiato che voleva addirittura morire. Voleva addirittura morire. Così anche il pensiero di questi, sapere che le benedizioni della salvezza potessero essere estese ai disprezzati gentili, li faceva infuriare di invidia. I gentili erano, l'abbiamo visto qualche tempo fa, erano i disprezzati, erano disprezzati dagli ebrei. I proseliti ancora li accettavano perché erano diventati, si erano fatti ebrei per essere accettati, ma questi erano completamente pagani. E per un religioso legalista, questi erano senza opere, gente veramente peccatrice, gente idolatra, gente senza una morale. Ma non guardavano che anche loro erano uguali, perché pulivano l'esterno e l'interno era identico agli altri. E perciò questo pensiero li riempì di gelosia e cominciarono, come leggiamo, a contraddire le cose dette da Paolo. Luca enfatizza che addirittura bestemmiarono nel contraddire Paolo. Il testo ci fa capire che questi si accende un dibattito furioso, la gelosia prese piede, non riuscendo a controbattere Paolo, iniziano a bestemmiare. Sapete cosa significa bestemmiare? Non significa parlare male di Paolo o di maledirlo, ma come penso tutti sappiamo, e sono riandato nel dizionario, significa offendere la divinità e le cose sacre. Questi giudei stavano offendendo Dio e Gesù Cristo, stavano parlando male, stavano bestemmiando e stavano rifiutando quell'unica speranza di salvezza che gli era stata offerta e chiarirono, mi riferisco a quei molti giudei che avevano seguito Paolo, che abbiamo visto apparentemente erano convertiti, che la loro iniziale professione di fede era superficiale e falsa per tanti di loro. Vediamo adesso che il versetto 16 inizia con un ma. Tutt'altro che essere intimoriti di questo atteggiamento, Paolo e Barnaba rispondono con coraggio. Vediamo che non è solo Paolo che parla adesso, ma anche Barnaba, c'è scritto, parla. Loro non si scompongono, ma dicono con franchezza: era necessario che prima a voi vi fosse annunciata la parola di Dio. Era necessario, ho detto prima che questo brano è veramente ricco. Questo significa che c'era uno scopo, significa che era essenziale. Secondo proprio il piano di Dio, era essenziale che la salvezza fosse offerta innanzitutto al popolo ebraico. A loro per primi Dio fece le promesse e inoltre il Messia proveniva da loro. In Matteo 15, 24, non so se vi ricordate quando Gesù incontra la donna cananea, cosa gli dice? Dice, ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Quando poi inviò i dodici in giro per predicare, cosa comandò Gesù? In Matteo 10, 5, 6, Gesù comandò: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Ancora Gesù, dopo la sua resurrezione, in Luca 24, 47 dice che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E anche Pietro, come abbiamo studiato in Atti 3, dice al versetto 26: a voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. E anche Paolo, nonostante fosse l'apostolo dei gentili, diede comunque un'alta priorità sempre di evangelizzazione al popolo ebraico. Lui in qualsiasi città entrava prima nella sinagoga e prima parlava agli ebrei, per poi parlare ai gentili. E qui in Antiochia, ad Antiochia di Pisidia, per tornare a noi, Paolo e Barnaba dissero che era necessario predicare prima loro, ma siccome scelsero di rifiutare volutamente così il Vangelo, si autogiudicarono indegni della vita eterna. Indegni vuol dire non all'altezza. Indegno, trovato, se parliamo in ambito di una successione ereditaria, quando muore qualcuno, significa venire esclusi dall'eredità per un grave comportamento. Loro hanno emesso il verdetto su di loro stessi. Dopo secoli di attesa del Messia, adesso che è arrivato, lo rifiutano. Giovanni 1,11 dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, e per questo rifiuto avrebbero e stanno pagando delle conseguenze spaventose, un prezzo alto dovuto a un orgoglio nazionalistico e un amore per l'ipocrisia. Questo è un brano veramente ricco. In questa parte ci insegna la verità biblica sulla responsabilità umana. Come tutti coloro che vanno all'inferno, questi ebrei non credenti di Antiochia ci vanno a causa della loro incredulità. Le persone muoiono perché scelgono di rifiutare il messaggio di Dio, l'amore di Dio. Quel messaggio abbiamo visto stamattina, l'amore di Dio è questo, si è manifestato così. Lo stesso amore, quando viene rifiutato dagli uomini, perché gli uomini sono indegni di questo amore, non sono degni di ricevere il perdono dei peccati e sono responsabili. Ogni persona che rifiuta è indegno della vita eterna. In Giovanni 5,40 Gesù disse a un uditorio ebraico: ma è valido per ogni uomo, eppure non volete venire a me per avere la vita. Ancora in Giovanni 8,24 Gesù disse: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati se non credete che io sono. Morirete nei vostri peccati. Sono tutte azioni dell'uomo. Se non credete che io sono. La dannazione è il risultato del rifiuto, dell'incredulità, dice: morirete, dice Gesù, nei vostri peccati. Ogni anima per cui senza fede è responsabile. Anche se ai nostri occhi sembra che c'è un'ingiustizia, ma questa verità, come non c'è nessuna ingiustizia. Questa verità, come vedremo a breve al versetto 48, anche se a livello umano non siamo in grado di comprenderla, non contraddice un'altra verità biblica, secondo cui Dio è assolutamente sovrano nella salvezza e salva chiunque Lui voglia salvare. Queste due verità apparentemente incompatibili, in realtà sapete cosa descrivono? Due caratteristiche di Dio. Due caratteristiche di Dio ci presentano Dio come re e come giudice. La scrittura insegna infatti che come re Dio controlla, ha ordine e controlla tutte le cose, compreso le azioni umane, in conformità con il suo scopo eterno. Ma la scrittura insegna anche che come giudice Dio ritiene responsabile ogni uomo delle proprie scelte. Ogni uomo delle proprie scelte e delle linee proprio di condotta che persegue. Pertanto gli ascoltatori del Vangelo sono responsabili della loro risposta. Se rifiutano la buona notizia, quindi sono colpevoli di incredulità. E questo è un altro aspetto molto importante anche per noi. Quando predichiamo il Vangelo, oltre che presentare le promesse e gli inviti del Vangelo, fa parte, è un nostro dovere, presentare anche le conseguenze del rifiuto del Vangelo. E chiaramente questo ci potrebbe far fare dei nemici. E quando diciamo alle persone: tu vai all'inferno, sembra come ti permetti. Chiaramente ci vuole equilibrio. Però per restare nel nostro tema, anche noi, come Paolo e Barnaba, Dobbiamo essere, come dice qua, franchi con franchezza, franchi e sinceri quando presentiamo il destino per chi rifiuta il Vangelo. Paolo e Barnaba gliel'hanno detto francamente come stavano le cose. Andando avanti, vediamo che di fronte al rifiuto della comunità ebraica, Paolo e Barnaba annunciano che si sarebbero rivolti ai gentili, come il Signore aveva comandato loro. A sostegno di questa decisione citarono la scrittura, Isaia 49,6, una nota riferita al popolo ebraico, ma intesa alla profezia messianica che avrebbe compiuto questa salvezza. Dice nella seconda parte di Isaia 49,6: Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi la visione ristretta della salvezza degli ebrei come una proprietà esclusiva era estranea anche all'Antico Testamento. Ancora Isaia 42,1 dice: Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Isaia 42,6 dice: Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. E queste erano tutte in linea, queste promesse, con Genesi 3, quando Dio dice ad Abramo, riferendosi soprattutto alla progenie di Abramo, al Cristo: In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Perciò non c'era nessuna giustificazione per questa risposta ostile e negativa del popolo ebraico sulla salvezza dei gentili. Pensate, il legalismo cosa può fare? Il legalismo non è amore, non è quell'amore di Dio. Se uno conosce Dio e sa che Dio è amore e accetta questo amore, manifesterà amore. Se uno non manifesta l'amore per i perduti, vuol dire che forse non c'è l'amore neanche in lui. Andando avanti, vediamo adesso in contrapposizione alla risposta negativa dei giudei, la risposta positiva, dal versetto 48. Dice: Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificarono la parola del Signore e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Bellissimo, bellissimo, veramente impressionante. Solo Dio può fare una cosa del genere. In contrasto all'invidia, alle bestemmie dei giudei, dall'altra parte, quando i disprezzati gentili udirono che la salvezza era anche riservata a loro, iniziarono a rallegrarsi. E qui c'è scritto a glorificare la parola del Signore. Saltarono di gioia. Il Vangelo spaccò così l'uditorio in due. Lo stesso messaggio di grazia rappresentò un ostacolo per gli ebrei, ma provocò gioia nei gentili. Glorificarono la parola di Dio. Pensiamo al paradosso. Per tanti di questi gentili era la prima volta che venivano esposti alla predicazione della parola di Dio. Eppure questi credono. Eppure questi credono, gli ebrei che tutti i sabati erano esposti alla parola di Dio, o non credevano o la stavano rifiutando volutamente. I gentili non si fecero sfuggire l'opportunità della salvezza. Dice nella seconda parte del 48 che credettero tutti quelli che erano stati ordinati, o meglio, destinati alla vita eterna. Questo brano personalmente l'ho trovato entusiasmante. È un brano, come detto, ripieno di teologia, dottrina, molto profondo, perché non ci sono solo le promesse di Dio che si realizzano, il rifiuto ebraico, l'annuncio del Vangelo alle nazioni e la Chiesa che si riempie sempre di più di gentili, ma in quest'ultima frase, quelli che erano ordinati a salvezza, è una delle affermazioni più chiare di tutta la Scrittura riguardo alla sovranità di Dio nella salvezza. Quelli che erano ordinati a salvezza. Prima abbiamo visto la responsabilità umana. Nello stesso brano troviamo la sovranità di Dio. Nessuno non preordinato a salvezza può credere. Può credere. La Bibbia afferma senza esitazione che nella salvezza non è l'uomo che sceglie Dio, ma è Dio che sceglie l'uomo. In Giovanni 6,65, ad esempio, Gesù dice: Nessuno nessuno, categorico nessuno, può venire a me se non gli è dato dal Padre. Paolo descrisse i cristiani in Colossesi 3:12 come eletti di Dio, e anche la stessa affermazione la usa in 2 Timoteo 2:10 e in Tito 1:1. Ancora in 2 Tessalonicesi 2:13 Paolo dice nella parte centrale: perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza. E il termine eletto o elezione, predestinati, compare più di 30 volte solo nel Nuovo Testamento. Anche Pietro lo usa e chiama i credenti quelli che sono eletti, 1 Pietro 1:1. Efesini 1:4 ci dice che questa scelta di Dio fu fatta prima della fondazione del mondo. Apocalisse 13:8 ci fa comprendere che ci sono dei nomi scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Anche se non siamo in grado di capire fino in fondo questa verità, tra responsabilità umana e lezioni di Dio comunque resta la verità, a prescindere se siamo d'accordo, se la capiamo, se siamo in grado di capirla. La Scrittura afferma che coloro che vanno all'inferno lo fanno perché, come abbiamo letto, al versetto 46, si ritengono indegni della vita eterna. Al contrario, gli eletti vengono salvati perché Dio li ha destinati alla vita eterna. Ora, è molto importante prendere queste verità con l'equilibrio giusto, perché la linea è molto sottile. Queste verità, per fare un'illustrazione, in parte mia, in parte l'ho letta, è come camminare su una strada rialzata tra due abissi. Se camminando in questa linea io mi appoggio verso una verità, io vado a finire giù nel burrone, o da una parte o dall'altra. Quindi, e questo abisso dove io cado si chiama errore dottrinale. Errore dottrinale se io faccio prevalere una verità sull'altra. Ad esempio, i predestinatari estremisti, chiamo così perché non dovrebbe esistere questa parola, potrebbero essere indotti a pensare: è inutile evangelizzare, perché Dio salva chi vuole Lui. Dal lato opposto, quelli che pensano che la responsabilità umana sia dovuta all'uomo, quindi sono io che ho scelto, tu non vieni salvato perché tu hai rifiutato, quindi in qualche maniera potrebbero elevarsi, oppure ancora sul lato opposto a elevarsi, visto che è Dio che sceglie, chi va all'inferno non ha colpa, non è stato chiamato da Dio. No, sono responsabili. E come se lo sono? La verità sta in mezzo. Quindi se tu sei stato salvato è perché quella fede non è un dono tuo, ma un dono che ti ha dato Dio, e non puoi insuperbirti, lo dice Efesini. E se tu non scegli Cristo, vai all'inferno perché sei responsabile. Questo è, dice la parola di Dio. E noi dobbiamo camminare su questa verità in mezzo, senza pendere da una parte o dall'altra. Andando avanti, vediamo che l'evangelizzazione, ecco, l'amore per il prossimo, segue sempre la vera salvezza, poiché coloro che sono salvati desiderano condividere la propria fede. Infatti il versetto 49 vediamo che non solo, se il sabato precedente ci fu un entusiasmo che andarono, la notizia ebbe girò per tutta la città, avevamo visto al versetto 44, adesso la loro testimonianza fa sì che la parola di Dio si diffondeva in tutta la regione, non solo nella città. Vediamo infine le definitive reazioni contrastanti dal versetto 50. Ma i giudei stigarono le donne pie, ragguardevoli, notabili della città, scatenarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, li cacciarono fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi, contro di loro andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Adesso i giudei, incapaci proprio di vincere questo dibattito con Paolo e Barnaba, a questo punto incitarono le donne, qui c'è scritto le donne sono le donne pie erano quelle più religiose, poi dice ragguardevoli, sapete cosa significa ragguardevoli? Significa degno di particolare riguardo, rispetto o considerazione, i cittadini più riguardevoli, poi notabili. In poche parole, i giudei istigarono, cioè istigare vuol dire spingere qualcuno anche con magari dei ricatti sottili, spingere a fare qualcosa, le persone di spicco, più di spicco come le donne e gli uomini principali della città, e usarono questi uomini e donne per spingere proprio le autorità della città a buttare fuori Paolo e Barnaba, a scacciarli dal loro territorio. Ma non si fermarono a questo. Ci dice il versetto che scatenarono una persecuzione. Vediamo che adesso la loro reazione alla grazia è molto negativa. È molto negativa. Volevo intitolare questo messaggio Due reazioni contrastanti della grazia, due punti, rabbia o gioia. Rabbia o gioia. Questi rispondono con rabbia. Questi rispondono. Il Vangelo quando viene presentato con forza e convinzione, è come una dinamita, come abbiamo detto all'inizio, o produce una conversione o produce un'esplosione di cattiveria pura. Cattiveria pura. Paolo fece riferimento a questa persecuzione in 2 Timoteo 3:11, dice a Timoteo: le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra, sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte queste. Paolo è stato picchiato probabilmente con la verga. Al versetto 51 vediamo il triste e spaventoso risultato per gli ebrei non credenti. Quando Paolo e Barnaba si scrollano di dosso la polvere dei piedi per protestare contro di loro e vanno a Iconio. Quest'atto che ai nostri occhi sembra qualcosa di poco conto, in realtà è simbolico e descrive qualcosa di molto inquietante. Gesù disse in Luca 10, versetti 10-12: ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile di quella di tale città. La sorte di Sodoma, se vi ricordate, Sodoma fu distrutta e ricevette il giudizio. Sarà più tollerabile la sorta di un giudizio del genere, più tollerabile di coloro che avranno ascoltato il Vangelo e l'avranno rifiutato. Il regno di Dio si è avvicinato a voi. L'inferno, il giudizio eterno, sarà qualcosa di inimmaginabilmente tragico, sarà inimmaginabilmente distruttivo e sofferente. È interessante che, come avevamo visto un po' di tempo fa, ricordate gli ebrei cosa facevano quando passavano vicino nei paesi tutti dei gentili, cosa facevano? Si scuotevano i piedi. Con questo atto Paolo e Barnaba dichiaravano che gli ebrei di Antiochia non erano migliori dei pagani, erano come loro e sarebbero stati lasciati nella loro ostinata incredulità. Cosa devi fare con uno che rifiuta il Vangelo? Puoi farci niente. Ora, mentre questi reagirono con rabbia, il credente qui li definisce già i discepoli, e non inteso chiaramente a Paolo e Barnaba, ma i credenti. Al contrario, dice qua che questi erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Il frutto dello Spirito, sappiamo, è amore, gioia, eccetera, eccetera. E quando i missionari partirono per Icornio, lasciarono dietro due gruppi completamente diversi, degli ebrei rifiutanti, prevenuti e pieni di odio, e i credenti gioiosi e pieni di Spirito Santo. E allora, avvicinandoci alle conclusioni, quali sono le reazioni contrastanti della grazia? O quante possono essere le reazioni per chi viene esposto al messaggio di grazia? Abbiamo visto in questa parte finale odio o rabbia o gioia. E quando qualcuno viene esposto al Vangelo può rispondere solo in questo modo. Qualcuno può dire: ma no, ci sono tanti che sono indifferenti al Vangelo. Con i nostri occhi ci sembrano indifferenti, apparentemente possono sembrare indifferenti alla grazia, ma in realtà quando tu non accetti la grazia, tu la stai odiando la grazia. Non esiste l'indifferenza. In Matteo 12,30 Gesù dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Chi non è con Cristo è contro di Cristo. A livello umano, che significa essere contro? Significa essere un nemico, significa essere in guerra. È un nemico, tu non lo ami a livello umano, lo odi, non lo ami. Non esiste l'indifferente a Cristo, ma o odi Cristo o lo ami e salti di gioia. E allora la domanda per ognuno di noi è: quanto stai gioiendo della tua vita con Cristo? Sei gioioso di appartenere a Lui? Sei anche tu gioioso di essere stato ritenuto degno della salvezza? Oppure sei triste? Sei indifferente? Sei rassegnato? Sei musone? Omettiamoci quello che vogliamo della salvezza. Gli altri intorno a te vedono tristezza, gioia o peggio ancora rabbia? Pensiamoci, riflettiamo. Se hai perso la gioia, qual è il motivo? Perché se cammini secondo lo Spirito, come abbiamo letto, ci sarà un frutto comprensivo della gioia, comprensivo della gioia. Ma non possiamo salutarci, cari fratelli, senza parlare dell'evangelizzazione. Questi credenti andarono in tutta la regione a predicare il Vangelo. I veri credenti vogliono condividere il Vangelo, amano gli altri, non vogliono che gli altri vadano all'inferno. Abbiamo l'urgenza di evangelizzare. E voglio chiarire che fare evangelizzazione non è fare il mercatino. Non è fare il mercatino. Quello può essere una pubblicità per la Chiesa, può essere una pubblicità in senso positivo, eccetera. Anche qui bisognerebbe chiarire perché come mi vedono quelli di fuori? Se la mia testimonianza fuori non è positiva, comunque, al di là di questo, qui viene ripetuto, abbiamo visto prima 4-5 volte la parola del Signore, l'unico mezzo per salvare i perduti attraverso la proclamazione del Vangelo. Antiochia fu sconvolta non perché Paolo parlasse di problemi sociali, di poveri, di autostima, di politica, di cultura, come fanno anche oggi tanti predicatori, ma fu scossa perché Paolo proclamava la parola di Dio. Solo la parola di Dio può far vivere dei morti, non siamo noi, ma solo la parola di Dio. Perciò siamo tutti chiamati a evangelizzare. E il mercatino è solo l'inizio, non basta il versetto, dobbiamo mettere le persone di fronte alla realtà. Alla realtà. O confidi in Cristo e sei salvato, o lo respingi e sei condannato. E voglio terminare ripetendo le parole di Gesù in Matteo 12,30: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Non c'è perciò una terza alternativa. Preghiamo. Signore, a te sia la lode e la gloria, Signore, questo brano molto bello, Signore. Abbiamo visto come una città si è spaccata, Signore. Hai esteso la tua mano benevola, la tua cura verso il mondo. Signore, siamo nel periodo in cui la grazia è rivolta alle nazioni e ti voglio lodare e adorare che un giorno hai inglobato anche noi, Signore, in questo progetto tuo di grazia, un progetto iniziato prima della fondazione del mondo. Sono frasi, Signore, che noi non possiamo comprendere fino in fondo, Signore. Abbiamo bisogno di fidarci, Signore, della tua parola, di quello che ci dice, di credergli e di camminare in obbedienza ad essa, Signore. Voglio chiederti una benedizione, Signore, per ognuno di noi, che quello che abbiamo ascoltato possa restare nei nostri cuori, che possiamo riflettere sull'urgenza di portare la tua parola ai perduti, Signore, di predicare un Vangelo con onestà, mettendo le persone, non offendendole, Signore, con il nostro modo di fare, ma metterli di fronte alla verità, secondo cui, come abbiamo ascoltato, chi ti rifiuta, Signore, non è degno di ricevere la vita eterna, Signore. Ti prego per domenica prossima, che quando ci sarà il culto, tu possa far venire nuove persone. Ti prego, aiutaci a raggiungere i perduti, Signore, in questa valle. in ogni ambito della nostra vita, in casa, sul lavoro, Signore, nel tempo libero, che possiamo essere sempre sul pezzo, come dicevo prima, per portare agli altri questo immenso messaggio di amore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.